I primi capitoli della Genesi presentano il grande messaggio della creazione e troviamo due testi letterari differenti. Il primo capitolo l'abbiamo definito un poema sacerdotale che celebra il Creatore. È il poema del sabato come giorno vertice della settimana. Invece, il secondo testo è un racconto sapienziale, molto più concreto e pratico, influenzato da una mentalità mitica di origine mesopotamica. Mentre leggiamo il testo della Genesi, ci lasciamo aiutare dalle immagini di Michelangelo che dal 1508 al 1512 dipinse le scene della creazione nella volta della Cappella Sistina. Questa sera ci concentreremo sul tema della creazione della donna, perché il racconto sapienziale insiste proprio su questo aspetto particolare. E noteremo che il rettangolo che rappresenta la creazione della donna è quello centrale nella volta. È veramente il perno ideale su cui ruota tutta la costruzione iconografica di Michelangelo. Abbiamo notato che le scelte del grande artista vanno al primo testo, cioè il poema sacerdotale, che ha mostrato la separazione della luce dalle tenebre, la separazione delle acque di sopra dalle acque di sotto, la creazione dei vegetali e dei grandi luminari. Il vertice della settimana di creazione è il momento della creazione dell'uomo. Abbiamo notato che lo schema che Michelangelo adopera nel rappresentare questo momento deriva piuttosto dal testo del poema sacerdotale, perché non viene evocato il momento concreto in cui si impasta il fango. Dio non ha i piedi per terra, è raffigurato in una dimensione aerea e il dito è una espressione concreta della parola. Il dito di Dio richiama la parola che dà vita all'uomo e questo corrisponde allo schema solenne del poema sacerdotale. Mentre per la raffigurazione della creazione della donna ci troveremo davanti ad un'altra scena che dipende dal racconto sapienziale. Abbiamo visto che mentre il testo sacerdotale parla di Dio, il racconto sapienziale chiama il Signore Dio. Non adopera il verbo creare, ma semplicemente il verbo fare, e sottolinea soprattutto la terra rispetto al cielo. Questo racconto è influenzato dal linguaggio mitico della Mesopotamia. È un racconto arcaico che affonda le proprie radici nelle antiche tradizioni del popolo di Israele. I patriarchi, a partire da Abramo, vengono dal mondo mesopotamico e hanno portato nella terra di Canaan le loro antiche tradizioni e le hanno coltivate e conservate per secoli. Quando il Signore Dio cominciò a fare la terra e il cielo, non c'era ancora niente. E dice questo racconto, non c'era niente perché mancava l'acqua, mancava chi lavorasse la terra, non c'era l'uomo. Allora, all'inizio, come prima opera, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Questo racconto attribuisce a Dio molte azioni concrete, gesti quotidiani, che appartengono a dei mestieri pratici. Il verbo plasmare è quello del ceramista. Dio viene paragonato ad un impastatore, un ceramista che manipola la terra con l'acqua dando forma. Partendo dalla polvere del suolo viene impastato l'uomo. Ma non solo è fatto di terra, c'è anche un elemento nuovo che determina la differenza. Dio soffiò un alito di vita. Quel soffio divino rappresenta la comunicazione della vita divina. È la coscienza, è quell'elemento che caratterizza l'uomo e lo distingue da ogni altro essere presente nel mondo. Quell'alito di vita non è semplicemente la vita vegetale o animale, ma è la coscienza umana. Quel fango da cui è partito il ceramista divino è stato animato da un respiro divino che fa la differenza. Dobbiamo imparare a leggere questo testo come un racconto letterario di tipo mitico. Non è un racconto di cronaca o di storia, tanto meno di scienza. È un racconto teologico e poetico che deve essere letto e interpretato con una intelligenza letteraria e poetica. Con una immagine da parodia ci possiamo domandare: l'uomo deriva dalla terra o dalla scimmia? L'immagine presentata dal racconto biblico è ancora più pesante, perché fra una scimmia e un fantoccio di fango c'è una notevole differenza. È più lontano l'uomo, come lo conosciamo noi, dal fantoccio di fango che non da una scimmia. Tutto il discorso sulla evoluzione, che ha creato notevoli tensioni e ha provocato polemiche negli ultimi 160 anni, è partito da un libro importante di Darwin pubblicato a Londra nel 1859, L'origine delle specie, attraverso la evoluzione e il principio della selezione naturale. Darwin era un biologo e ha studiato l'evoluzione di alcune specie animali. È stata poi una certa divulgazione di parte a usarlo in modo polemico contro la fede cristiana. Non c'era una intenzione polemica e la ricerca oggi della biologia o delle altre scienze che studiano l'evoluzione delle specie ha fatto dei passi in avanti notevoli rispetto a quello che era ipotizzato 160 anni fa. E questo ragionamento scientifico deve continuare e noi lo accogliamo tranquillamente. Non siamo prevenuti. Abbiamo capito che il testo biblico è un testo teologico e formato in un modo letterario particolare. Non c'è contraddizione. Quello che racconta la Bibbia è il fondamento della evoluzione. Viene detto in poche parole che dal fango si è arrivati all'essere vivente. La Bibbia dice che l'evoluzione è animata da Dio, che la dinamica delle varie realtà che evolvono è mossa da un intento creatore divino. Questo nessun biologo può dirlo, ma non può nemmeno negarlo. Si lavora su piani differenti ed è bene imparare a tenere separati questi piani, proprio per avere una visione capace di comprendere i vari aspetti. Non leggiamo la Bibbia per avere delle informazioni scientifiche, ma dalla parola di Dio abbiamo una comunicazione poetica che comunica delle verità di fede. Quindi questo testo dobbiamo leggerlo con attenzione e non ritenere che il discorso della evoluzione sia contrastante con il testo biblico. Ironicamente qualcuno ha sottolineato come l'evoluzione dell'uomo finisca per diventare una involuzione. E l'uomo chino sul computer è molto simile al punto di partenza. Da questo schema qualcun altro l'ha rielaborato in chiave politica. Visto che sono passate le elezioni, possiamo permetterci di riconoscere qualche personaggio nella scala della evoluzione. Si può leggere in chiave ecologista un ciclo di evoluzione fino alla polemica con l'uomo moderno grasso e inquinatore. Si può scherzare, ma dal nostro punto di vista dobbiamo riconoscere che non c'è contrasto fra scienza e fede. La Bibbia ci dice che Dio ha creato tutto. Non ci dice come ha creato. L'immagine del fango è una immagine poetica e la Bibbia adopera questa immagine perché è comune nell'ambiente antico, nel mondo mesopotamico, ma anche in quello egiziano, così come nel mondo classico, greco e romano. C'è l'idea dell'uomo che viene dalla terra. In ebraico Adam è strettamente legato ad Adama, che vuol dire terra. L'uomo è legato alla terra, coltiva la terra ed è fatto di terra. ed è destinato alla terra. Quindi è strettamente connesso il suo nome con la terra. Ma vuol dire semplicemente questo. E non dobbiamo cadere nell'inganno di immaginare che la creazione dell'uomo sia nella perfezione all'inizio. È chiaro che immagini come quelle di Michelangelo ci suggeriscono che all'inizio l'uomo era bello e perfetto, uscito dalle mani di Dio nella sua perfezione. Un ragazzo che comincia a studiare le scienze o la storia e affronta la questione dell'uomo primitivo, entra in crisi e non ha il coraggio di domandare: ma gli uomini primitivi cosa c'entrano con Adamo ed Eva? Come si mettono insieme le due cose? Perché le immagini che noi abbiamo trasmesso attraverso le opere d'arte che hanno raffigurato il racconto biblico presentano l'umanità all'inizio perfetta, mentre il libro di scienze o il libro di storia presenta l'umanità primitiva come molto arretrata. E allora il ragazzo comincia a domandarsi come stanno insieme le due cose. Ad una certa età, quando comincia il senso critico, si rende conto che le due visioni sono contrastanti, se non contraddittorie, e rischia seriamente di dire: quella scientifica o storica è valida, l'altra è una favola da bambini. C'è il rischio che i nostri ragazzi, crescendo, pensino a quello che hanno imparato da piccoli in ambito religioso, che sia tutto una favola da bambini, che si lascia cadere insieme alle favole dei bambini. Questa è una sfida importante. Noi adulti dobbiamo renderci conto di questo e non presentare il discorso religioso come una favola. Perché banalizzare il discorso per i bambini significa far perdere la fede quando crescono. Perché se trasmettiamo un messaggio da bambini, quando non sono più bambini, lasciano perdere il discorso. È meglio che non capiscano e si rendano conto che c'è di più, che è un discorso da grandi, piuttosto che banalizzare, rendere infantile il messaggio, in modo tale che lo capiscano come una favola e lo rifiutino da grandi. È necessario aiutare i ragazzi proprio nel momento della crescita, della maturità, a distinguere l'ambito letterario, poetico della Bibbia e l'ambito scientifico. Le due cose stanno insieme. Il quadro che noi vediamo di Adamo ed Eva non è la fotografia dell'umanità primitiva, ma è un discorso teologico. E molte volte i quadri hanno rovinato l'aspetto teologico, perché vedendo proprio l'immagine abbiamo l'impressione di avere una fotografia. Questa non è una fotografia, questa è una creazione fantasiosa di un uomo che ha cercato di dipingere la parola di Dio che crea l'umanità. E l'Adamo che si sta svegliando non è un uomo primitivo, ma è l'umanità di tutti i tempi. È un'astrazione dipinta con una concretezza. Ma questo bisogna arrivare a capirlo, altrimenti si confonde tutto. Il racconto continua con un Dio contadino, dopo aver fatto il ceramista, fa l'agricoltore. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. All'inizio c'è un lavoro divino. Dio pianta un giardino. Dove? In Eden. Eden vuol dire delizia, non è un nome geografico. È una immagine mitica, è il luogo ideale. Dov'è? A Oriente. Non è identificabile. È assurdo cercare l'Eden o pensare di avere trovato il luogo del paradiso terrestre. Il giardino di cui si parla è una immagine simbolica, è la bellezza della terra, è l'ambiente amabile, vivibile, dove un uomo del deserto si trova bene, è l'oasi dove c'è l'acqua, dove c'è la vegetazione, dove c'è l'ombra, il fresco. Dio piantò un giardino e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. L'immagine lascia intendere che l'uomo è stato fatto fuori dal giardino, nella terra arida, polverosa. Poi, per il bene dell'uomo, viene piantato questo giardino in cui l'uomo viene collocato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Se pensiamo al primo testo, il poema sacerdotale, ricordiamo che nell'ordine delle cose create prima ci sono i vegetali, poi gli animali, alla fine l'uomo, maschio e femmina. Questo secondo testo segue un altro schema e propone un ordine differente. Prima di tutto viene creato l'uomo, poi la vegetazione. E in mezzo a questi vari generi di vegetali vengono inseriti due alberi simbolici. È molto importante rendersi conto che questi due alberi non sono piante realistiche, sono elementi simbolici. Al centro del giardino c'è l'albero della vita. E questo è un elemento diffusissimo. È un elemento simbolico, teologico, tipicamente mesopotamico. Antiche sculture dell'arte assira presentano al centro l'albero della vita, una realizzazione simbolica di questa pianta che permette di vivere sempre, alla quale attingono i sovrani appoggiati da figure alate. Sopra la pianta della vita è raffigurato lo splendore di Assur, è il sole alato. La pianta della vita è presente in tutti i racconti della Mesopotamia e delle tradizioni mitiche antiche. L'albero della vita è entrato nella tradizione cristiana, è la croce di Cristo. Il grande catino absidale della Basilica di San Clemente a Roma mostra la croce come l'albero della vita, con molti rami che a spirali abbracciano tutto l'universo. È l'immagine della croce che diventa l'albero della vita, è lo strumento che fa vivere. Il nostro altare nella chiesa di Sant'Ambrogio riproduce l'immagine dell'albero della vita, quindi dalla antichità mesopotamica fino a realizzazioni attuali, il tema della pianta della vita legata alla dimensione liturgica del sacramento dell'Eucaristia come pane di vita eterna. È lì che si attinge il frutto che fa vivere. Ma insieme all'albero della vita c'è l'albero della conoscenza del bene e del male. Questo secondo albero non si trova da nessuna parte. O, se vogliamo essere prudenti, finora non è stato trovato nessun testo antico in cui sia nominato l'albero della conoscenza del bene e del male. Intendo dire, per l'albero della vita l'autore biblico ha utilizzato un linguaggio diffuso nel suo ambiente. Tutti ne parlavano. Le varie mitologie proponevano l'esistenza di questa pianta ideale della vita nel giardino degli dèi, ambiente irraggiungibile che ognuno sogna di poter cogliere. In parallelo a questo albero della vita, l'autore biblico ha aggiunto con la propria fantasia, e qui c'è l'ispirazione, un altro albero che chiama della conoscenza e specifica che è la conoscenza del bene e del male. Bene e male sono due poli contrari. Si poteva dire alto, basso, bello e brutto. È una immagine totalizzante, ma in chiave morale. Il bene e il male sono tutte le realtà valutate come bene o come male. Conoscere il bene e il male è simboleggiato da un albero. È la morale, è l'atteggiamento di chi pretende di dominare il bene e il male. Mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male significa decidere privatamente che cosa è bene e che cosa è male. Non è un albero fisico effettivo, è una immagine poetica che deve essere letta con intelligenza poetica. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Questi versetti ci interessano meno, sono però un elemento caratteristico. Al centro del giardino c'è un fiume, sgorga un fiume che si divide in quattro corsi. E l'autore offre una specie di geografia mitica. Due nomi sono sconosciuti, probabilmente sono inventati come esotici, gli altri due sono i classici fiumi della Mesopotamia. Ma tutta l'acqua che c'è nel mondo, dice, deriva da Eden. Il primo fiume si chiama Pison, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gihon. Esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Questo versetto ripropone lo schema dell'Esodo. Dio ha preso Israele dal deserto e lo ha messo in una terra dove scorre latte e miele. Dio prese l'uomo dalla terra arida e lo pose nel giardino di delizie. Dio ha piantato il giardino a favore dell'uomo. Poi ha messo l'uomo in questo ambiente delizioso e gli ha dato un incarico: coltivare e custodire. Sono due verbi fondamentali della vita religiosa. Dal verbo coltivare, tipico del contadino, deriva il culto. In latino colere vuol dire sia coltivare i campi, sia adorare gli dèi. Coltivare un'amicizia è la relazione di affetto. Il giardino rappresenta la relazione di amicizia con Dio. È Dio che ha fatto il primo passo e ha messo l'uomo nel giardino perché se lo goda e ha l'incarico di coltivarlo. L'incarico è coltivare l'amicizia con Dio e custodire quel patrimonio di bellezza che gli è stato dato. Non è una creazione dell'uomo il giardino, è un regalo che ha ricevuto. Suo compito è coltivarlo e custodirlo. Vale per la terra, per tutta la realtà che ci circonda. Ci è stata data. Il compito a noi affidato è di coltivare e di custodire la realtà, la relazione con Dio. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Allo schema dell'Esodo si aggiunge il dono della legge. Il Signore Dio prese Israele dal deserto e lo pose nella terra dove scorre latte e miele e diede a Israele una legge di vita. E all'inizio della storia viene proposto questo schema. C'è una legge. Anzitutto si dice che l'uomo può mangiare tutto. Tutto quello che è nel giardino è fatto per l'uomo, allora compreso anche l'albero della vita. L'oggetto sognato, desiderato, perché proibito in molti racconti della tradizione orientale. L'albero della vita è inaccessibile, irraggiungibile, impossibile per gli uomini. Qui il nostro autore invece dice che era concesso, potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma non devi mangiare di uno solo, l'albero della conoscenza del bene e del male, quell'albero della morale. Tutto è stato fatto per te, ma tu devi riconoscere un limite. E non pretendere di non avere limiti. È un'alleanza che viene offerta ad Adamo, è un patto. Dio ha fatto qualcosa per l'uomo e chiede all'uomo che osservi il limite. A questo punto inizia l'evoluzione. Il racconto sottolinea il tema della relazione personale. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. È una formulazione teologica importante. Non è bene che l'uomo sia isolato. Non è bene che l'uomo non abbia relazioni. È necessario aprirlo alle relazioni. Ha bisogno di un aiuto che possa stargli di fronte. L'autore ha una lingua molto semplice che non riesce a esprimere concetti astratti e filosofici e conia una formula strana. Dio dice: voglio fargli un aiuto könegdo. Letteralmente sarebbe come di fronte a lui. Un aiuto che possa stargli di fronte, che possa essere alla pari, un vis-à-vis, volto a volto, capace di relazione paritetica. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Il racconto sapienziale, dopo l'uomo e i vegetali, pone la creazione degli animali. Dio crea gli animali per far compagnia all'uomo e li assoggetta all'uomo. Dare il nome è segno di dominio. L'uomo è intelligente, sa parlare, sa dare un nome alle cose e riconosce gli animali e li chiama in un certo modo. Come li chiama va bene. Dio ha delegato all'uomo la conoscenza e il controllo della realtà animale. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. L'uomo conosce tutto, ma non trova un aiuto che possa stargli di fronte. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il vertice della creazione, secondo questo racconto sapienziale, è la donna. È l'ultimo livello della evoluzione. Avete notato che per creare gli animali Dio ha plasmato la terra, come aveva fatto per l'uomo. È partito dallo stesso materiale e ha formato realtà differenti. Invece, per la donna non parte dalla terra, ma parte dall'uomo e prima lo addormenta. Il termine torpore è un termine religioso importante, indica un sonno sacro, un momento di estasi in cui avviene qualche cosa che umanamente è indicibile. L'uomo dormiva quando è successo e quindi non sa come è successo. C'è un gioco simbolico e linguistico che parte dalla costola. Il termine ebraico che traduciamo con costola indica anche semplicemente il fianco, il lato. È un termine che nell'ambiente mesopotamico indica la vita. se ci pensate, anche noi, nel punto dove finiscono le costole, chiamiamo giro vita. E senza pensarci, diamo il nome di vita alla parte centrale del corpo, dove il sarto prende le misure, ad esempio. Una misura in vita vuol dire una cosa particolare, non ha un rapporto con la vita in senso esistenziale. Eppure c'è un collegamento, la costole e la vita sono strettamente legate, è un po' il centro della persona. Ed è proprio da questo elemento che si parte per la creazione della donna. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Ecco l'immagine che Michelangelo ha raffigurato di questa scena. È chiaro che in questo caso il grande pittore ha seguito con attenzione il testo sapienziale. Dio, creatore, ai piedi per terra. Mentre nella precedente immagine era in volo. Quella differenza è importante, significa che il pittore ha capito la differenza dei testi e ha fatto degli affreschi diversi. Questo è un affresco legato ad un racconto terrestre, fatto di un simbolismo materiale. Con la mano Dio creatore evoca un'uscita. Adamo è coricato, abbandonato al sonno, appoggiato ad un ceppo e dal fianco sta uscendo la figura femminile che Michelangelo raffigura in una posizione particolare. È orante. Eva ha le mani giunte. Sta uscendo dal fianco di Adamo in un atteggiamento devoto. È inchinata verso Dio con le mani giunte in atteggiamento di preghiera. E Dio è raffigurato come il grande vecchio con la potenza creatrice che fa sorgere la vita. Michelangelo aveva in testa un bassorilievo che aveva visto qualche anno prima. A 20 anni Michelangelo fece la prima uscita da Firenze e andò a Bologna, invitato dai bolognesi, e fece alcune opere importanti. Collaborò all'Arca di San Domenico, scolpendo la statua di San Procolo, di San Petronio, uno degli angeli reggi candeliere, e rimase affascinato dalla Porta Magna, cioè il portone centrale della chiesa di San Petronio, opera meravigliosa di Jacopo della Quercia, un'opera realizzata fra il 1425 e il 1434, pochi anni dopo Jacopo della Quercia morì. Michelangelo è nato nel 75 e fu a Bologna nel 95, aveva 20 anni e questa Porta Magna era stata realizzata una 70 d'anni prima. Senza poter fare fotografie, guardò quei bassorilievi, li memorizzò, probabilmente fece degli schizzi e 15 anni dopo li riprodusse. La formella che rappresenta la creazione di Eva, di Jacopo della Quercia, è decisamente simile alla scena che Michelangelo dipinge. La posizione di Adamo gli è stata suggerita e il modo con cui Eva esce. Decisamente più monella la figura femminile di Jacopo della Quercia, sembra ritrosa, non è nell'atteggiamento in cui invece Michelangelo la raffigura. La figura di Dio con la mano cerca di sorreggere in qualche modo, di consolare o tranquillizzare la figura femminile. L'immagine della creazione dell'uomo di Jacopo della Quercia ha suggerito ugualmente a Michelangelo la posizione, ha capovolto la posizione e soprattutto ha cambiato, ha messo Dio creatore non per terra ma in volo. La disposizione del corpo di Adamo che si sveglia però gli era rimasta impressa e l'ha riprodotta con maestria. Confrontando, riconosciamo le somiglianze e le differenze. L'immagine della creazione della donna viene fin dall'antichità. Uno dei più antichi documenti cristiani è un sarcofago detto dogmatico dell'anno 320, al tempo di Costantino. Nella parte superiore a sinistra è raffigurata la creazione della donna. E c'è l'immagine della Trinità. Sono tre persone, di cui una seduta in trono, che realizzano la creazione. Adamo è coricato per terra addormentato e in piedi viene evocata Eva. È uno dei più antichi esempi di scultura cristiana che rappresenta questa scena. A fianco c'è l'immagine di Gesù fra Adamo ed Eva, con l'albero, il serpente e il frutto. Nel 1240 la cupoletta della Genesi in San Marco a Venezia rappresenta anche questa scena. Notate la posizione di Adamo tradizionale, addormentato col braccio cascante che lascia libero il fianco e Dio creatore, raffigurato giovane e imberbe, che estrae la costola e forma la donna. Da un capo all'altro dell'Italia, andiamo alla Cappella Palatina di Palermo, siamo più o meno nello stesso periodo e abbiamo la stessa immagine dell'Adamo coricato ed Eva che esce dal fianco. E l'immagine del Dio creatore è sempre rappresentata con i lineamenti di Gesù, perché il padre e il figlio si assomigliano come gocce d'acqua. Qui è cambiato lo stile. Gli antichi e i medioevali raffigurano il Dio creatore con le forme dell'uomo Gesù. Con il Rinascimento si introduce l'immagine dell'uomo anziano. E Michelangelo introduce questa figura anziana di Dio. Perché dalla costola? Perché questo riferimento alla donna presa dalla costola, dal fianco dell'uomo? Perché non impastata dalla terra? Perché l'obiettivo era quello di mostrare la uguale dignità della donna rispetto all'uomo. Perché se avesse raccontato la formazione della donna dal fango, si poteva dire che era un altro degli animali, più simile all'uomo, ma inferiore. Invece si è voluto sottolineare come la donna sia la metà dell'uomo, sia dalla metà, dalla vita dell'uomo, dal centro della persona, e abbia la stessa identica consistenza, la medesima dignità. C'è un racconto mitico, mesopotamico, antico, che ci aiuta a comprendere questa scena. Il racconto si chiama di Atrahasis, il grande intelligente. Si narra che all'inizio, quando gli dèi erano come l'uomo, dovevano lavorare gli dèi. Per mangiare dovevano coltivare la terra. E allora diedero l'incarico a delle divinità inferiori, gli Igigi, di coltivare la terra, finché queste divinità entrarono in sciopero, protestarono e si rifiutarono di lavorare, creando una situazione di disagio. Il concilio degli dèi decise di creare il Lullu, è l'antico nome sumero per uomo, che significa stupido. Gli dèi progettano la creazione dello stupido, il servo stupido, l'uomo che lavori al posto degli dèi. Danno l'incarico ad una dea, quella che presiede alle nascite, che si chiama Ninti. Letteralmente significa signora della costola. Nin è la signora, Ti è la costola. E nell'antica lingua mesopotamica costola e vita sono un termine solo. Ninti, che impasta l'uomo con terra e sangue, è la signora della costola o la signora della vita, e presenta alla fine quest'uomo agli dèi dicendo: vedete, ho imposto all'uomo la cesta degli dèi. Adesso non dovrete più lavorare voi, vi ho fabbricato uno che lavori per voi. Nel 1902, un grande professore tedesco di nome Friedrich Delitzsch tenne a Berlino una conferenza strepitosa, che poi venne pubblicata col titolo Bibel und Babel, Bibbia e Babele. In quella conferenza Delitzsch sosteneva la grande frode. Poco più di 100 anni fa, questo studioso di assiriologia iniziò un discorso in base al quale sosteneva la Bibbia è copiata. Ci avevano detto che era ispirata da Dio, invece abbiamo trovato i documenti per cui possiamo dimostrare che la Bibbia è tutta copiata. È una grande frode, un grande imbroglio. Gli autori della Bibbia hanno copiato i testi mesopotamici. Il buon Delitzsch aveva preso una cantonata enorme. Fece paura. Nei primi decenni del Novecento, questi discorsi che avvenivano in Germania fecero perdere il posto a decine, a centinaia di professori di teologia e di scrittura nei nostri seminari, perché c'era la paura che si dicessero delle cose moderne, il cosiddetto modernismo, con il pericolo di andare dietro a queste impostazioni. E allora non si doveva ricercare né spiegare queste cose. Di fatto, invece, affrontando lo studio serio, noi abbiamo potuto dire che è esattamente il contrario. Avere scoperto i testi mesopotamici che parlano dei miti ci ha fatto capire come la Bibbia sia diversa, adopera lo stesso linguaggio, d'accordo? Ma il Dio della Bibbia non fabbrica l'uomo perché ne ha bisogno, non lo fa lavorare per sé. Viene detto il contrario. Viene presentato con lo stesso linguaggio un Dio benevolo che va incontro all'uomo. Alla risposta perché Dio ha tratto la donna dalla costola, ci aiuta a trovare la risposta un racconto rabbinico, il quale immagina che prima di eseguire il suo progetto Dio abbia pensato fra sé come sarebbe stato meglio procedere. E si disse: non è dalla testa di Adamo che prenderò Eva, perché camminerebbe a fronte alta, troppo alta, ostentando troppa arroganza. Nemmeno dai suoi occhi, perché sarebbe curiosa, troppo curiosa, piena di bramosia, neppure dalle sue orecchie, perché ascolterebbe alle porte, neanche dalla sua nuca, perché avrebbe la testa dura, l'aria insolente, non dalla sua bocca, perché non smetterebbe di chiacchierare, né dal suo cuore, perché sarebbe malata di gelosia, neppure dalla sua mano, perché si immischierebbe in ciò che non la riguarda. No, decise Dio, la prenderò dalla parte più casta del suo corpo, dalla costola di Adamo. Eppure, commenta l'antico rabbino, a dispetto di tutte queste precauzioni, la donna ha tutti gli altri difetti. Al buon Dio non gli è venuta bene. Ma questa non è la parola di Dio. Questo è il commento di un rabbino medievale misogino, che crea una poetica dei difetti della donna, che non c'è nel racconto biblico. Gli ho fatto vedere un testo mesopotamico antico, un testo rabbinico più recente, e notate come il testo biblico sia differente dal mito mesopotamico e dall'interpretazione rabbinica. Il testo biblico è a favore della donna, fa l'elogio della donna, la mette come vertice. Addirittura qualcuno ha avanzato l'ipotesi che il racconto sapienziale sia stato scritto da una donna, che manifesti una psicologia letteraria tipicamente femminile. Quando Dio condusse la donna all'uomo, Adam disse, questa volta, è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà Isha, perché da Ish è stata tolta. In italiano, non essendoci un'unica parola, diventa ridicolo dire si chiamerà donna perché è stata tolta dall'uomo. La frase non vuol dire niente. Nell'originale ebraico, invece, ha un significato molto importante. Adam, nome generico dell'uomo, si sdoppia in Ish e Isha. Il riferimento è al nome. L'uomo ha dato il nome a tutti gli animali in segno di dominio. L'uomo è superiore agli animali, li conosce, li domina e li chiama. A ognuno dà un nome. Alla donna? No. Gli animali sono stati fatti dalla terra, dopo l'uomo, indipendenti dall'uomo, e sono inferiori. La donna no. La donna viene dall'uomo e Adam riconosce lo sdoppiamento. L'unico Adam si distingue in Ish e Isha. Non ha un altro nome, ha il nome dell'uomo. Vuol dire che ha la stessa identità, la stessa dignità. E se oggi noi lo affermiamo tranquillamente, quando è stato scritto questo testo era rivoluzionario, era assolutamente nuovo, controcorrente in tutte le direzioni. E qui noi vediamo l'ispirazione divina. Quest'uomo che ha scritto questo testo con un linguaggio tipico dell'ambiente in cui si trovava a vivere è un autore che ha avuto dei coraggi enormi per dire delle cose nuove e spiega il motivo. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Viene spiegato il senso anche del matrimonio e della unione come fine di unità. I due saranno un'unica carne. È un progetto divino portare la molteplicità all'unità, fino all'incontro pieno. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. La nudità è un segno di bellezza, ma anche un segno di debolezza. Immaginate di essere nudi in piazza e di dover tornare a casa. La nudità è debolezza, è atteggiamento indifeso ed è fonte di vergogna. C'è una differenza, ma non c'è vergogna. C'è una dualità di fiducia. La mancanza della vergogna iniziale non è spudoratezza, ma è la condizione della piena fiducia, della armonia perfetta che unisce le persone. Questo primo quadro ha raffigurato la perfetta armonia iniziale voluta da Dio. E il grande affresco che Michelangelo ha realizzato è il cuore della volta della Sistina. E l'atteggiamento devoto di Eva, rappresentata in atto di preghiera, serve per richiamare la nuova Eva. La Cappella Sistina è dedicata alla Beata Vergine Maria assunta in cielo. È il coronamento della vita di Maria e la divinizzazione dell'uomo. Eva è figura di Maria e al centro della volta, quindi nel perno centrale della Cappella Sistina, è raffigurata la creazione della donna come prefigurazione della nuova donna, della donna per eccellenza, che rappresenta la salvezza. E i quattro ignudi che circondano questa scena centrale rappresentano le virtù cardinali. Sono collegati da festoni d'oro e sono caratterizzati da atteggiamenti che li fanno riconoscere come la temperanza, la prudenza, la giustizia e la fortezza. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna, ma questo ce lo teniamo per la prossima volta. Grazie per l'attenzione e buonanotte.